Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buonasera a tutti e a tutti coloro che ci seguono e benvenuta Barbara, benvenuta nel nostro spazio.
Grazie, buonasera e bentrovati a voi, Daila, Pietro e a tutti i vostri ascoltatori e spettatori.
Sono molto grazie a te, grazie a Barbara Tarricone, lei è giornalista ma fa tante cose interessanti ed è qui per questo motivo, perché fa veramente tante cose interessanti, al di là di essere giornalista, insomma di condurre dei format e quant'altro. Allora, Barbara, proprio perché tutto quello che fai lo fai in maniera intensa, lo fai cercando di trovare anche tu la vera bellezza in quello che fai. Ecco, voglio sapere in quale momento hai capito che in quello che facevi c'era anche bellezza.
Ma sai, Pietro, mi ha molto colpito questo titolo, Alla ricerca della vera bellezza, perché l'ho sentito proprio molto personale per quanto mi riguarda, perché io penso proprio già da molto piccola, ma vi dico, non so, 5-6 anni, io ero attratta da tutto quello che era arte, quindi cinema, musica, letteratura, no? Appena ho cominciato a leggere divoravo libri, film, eccetera, e quindi sì, la bellezza, no? E questa è stata la mia spinta nella vita. Come avvicinarmi a queste forme d'arte? Allora, un artista io non ero, non sarei stata una regista, non sarei stata un'attrice, non sarei stata una musicista, non avevo queste doti. Lo capivo già da piccola, però avevo la curiosità e di avvicinarmici, di indagarle, di conoscerle e quindi di avvicinarmi il più possibile alla vera, quello che per me era la bellezza. Quindi è stato così che io ho puntato a diventare una giornalista di cinema, perché quello era il mio modo per entrare in quel mondo, no? Assorbire quel mondo, viverlo tutti i giorni. Quindi sì, questo titolo vostro per me è azzeccatissimo. È stata una, forse troppo epicurea, però è stata veramente la mia leva nella vita, e quindi sono stata molto fortunata in questo.
Bello, bello, bellissimo. Poi tu con il tuo format, insomma, ti occupi principalmente, insomma, di cinema, quindi giustamente
io Sky Cinema. Ovviamente mi occupo di cinema come volto di Sky Cinema, racconto i film che appunto sono in offerta, non solo in realtà sulla piattaforma Sky, ma in abbastanza a ampio raggio, e quello che c'è da vedere in sala. E poi appunto ho questo programma che si chiama La Collezionista, siamo conosciuti, dove racconto le collezioni di film che ci sono su Sky, quindi un po' un grillo parlante che ti dice: guarda, ci sono 50 film, secondo me questi sono quelli che non ti puoi perdere, insomma.
Prego, Dalila.
Io voglio chiederti, appunto, anche io sono appassionata di cinema, qual è stato, diciamo, quali sono state le emozioni più belle che hai provato magari in un determinato contesto davanti a un determinato film o raccontando una determinata storia legata sempre al cinema? Cos'è che ti è rimasto impresso di tutta la tua carriera, magari in particolare, che hai detto: questo lo tengo chiuso nella nicchia del mio animo?
Io ti dico come è iniziata, nel senso che e anche perché magari per chi ci ascolta può aiutare, perché certo. Può essere un po' così, illustrare un percorso. Allora, io ho fatto un po' dell'università a Santa Barbara, in California. È stata un po', era la mia, insomma, è tuttora la mia altra passione, l'America. Poi mi sono sposato un americano, comunque questa sarebbe un'altra storia. Insomma, quindi quando sono a Santa Barbara capisco che lì in America è la mia vita, e dopo la laurea che ho preso, però in Italia, sono tornata in Italia a laurearmi, mi sono trasferita, ho fatto proprio un salto nel vuoto, a Los Angeles, E queste cose premiano, quindi io consiglio sempre il coraggio. E nel mio caso io ho cominciato ad alzare il telefono e a propormi come stagista, no? Mi ero appena laureata e ho chiamato l'ufficio di corrispondenza della RAI che c'era a Los Angeles. Mi ha risposto un giornalista molto bravo che si chiama Luca Celada, che era il corrispondente alla RAI, e mi ha detto: beh, sì, in effetti noi avremmo bisogno di qualcuno in redazione, perché adesso c'è una cosetta che sono gli Oscar. E quindi il mio primo assignment, Dalia, sono stati gli Oscar, ovviamente da producer, che è un po' una bella parola per dire factotum in qualche modo, no? Ancora non ero una giornalista, ancora non ero io a fare le interviste, ma ero quella che coadiuvava tutto il lavoro dei grandi inviati che furono mandati assieme a Luca Celada, che ho già detto, quindi Vincenzo Mollica, per dirtene uno, che venivano inviati dalla RAI a Los Angeles a seguire questa grande notte. Quindi quello io non lo dimenticherò mai, così come non dimenticherò mai la notte, perché vengono fatte all'alba per Los Angeles, delle nomination degli Oscar.
Gli Oscar sono hanno un po' qualcosa di magico, perché io li seguo, prima li seguivo un po' più con passione, adesso il tempo sembra essere davvero sempre troppo poco, però ecco, gli Oscar, la notte degli Oscar ha qualcosa di magico, sembra un po' come la notte di Natale.
è vero, ha qualcosa di magico ed è incredibile, secondo me, su due fronti. Uno è quella dell'arte, che abbiamo, forse quello che ci porta qua, quindi tifiamo per i nostri film, ovviamente i film raccontano delle storie, magari queste storie sono anche delle storie che diffondono un cambiamento. Adesso vorrei andare fuori tema, però tramite i film si sono toccati agli Oscar dei temi fondamentali, per cui il fatto di vederli riconosciuti lì ha significato per il mondo, ha significato per magari una minoranza, no? Una cosa molto importante, no? Vedere riconosciuto il proprio lavoro. Quindi c'è tutto quell'aspetto emotivo, sia da fan che da no, addetto ai lavori. E poi c'è tutto l'aspetto proprio concreto di questa grandissima macchina che sono gli Oscar, e quello lo si vede di più stando lì a Los Angeles, dove è un'intera città che si ferma e che ruota attorno a questo evento, strade bloccate, tappeti rossi, tutto ovviamente molto scandito, previsto alla lettera da giorni, e tutto il mondo che arriva, che discende, no, su Hollywood Boulevard per vedere o da fuori o da dentro, dalla sala stampa e per i pochi privilegiati dalla sala principale, questo evento. Quindi dal punto di vista produttivo parliamo di centinaia di milioni di dollari, è veramente una macchina impressionante. Quindi sì, magico, ma anche dal mio punto di vista anche di grande impatto per questo aspetto, no? Cioè un'industria.
È vero, è vero. Infatti proprio questo volevo chiederti rispetto a questo, ecco, diciamo tra virgolette, al taglio imprenditoriale, no? Dell'arte, della cultura, eccetera. Ecco, in Italia perché non c'è questa tutela dell'arte e della cultura che invece c'è tipo in America, eccetera?
Allora, guarda, noi in Italia siamo un po' abituati anche a farci queste autoflagellazioni, per cui ci diciamo che non siamo capaci di fare cose. Allora, io credo che sono due cose distinte, cioè l'arte e l'industria sono due cose distinte, quindi per questo distinguo, e a volte si sposano, ok? A volte si sposano e abbiamo un prodotto artistico che è anche un prodotto che ha una macchina, come dicevamo, dietro imponente, e che quindi a sua volta crea un circolo virtuoso economico. A volte succede, altre volte no, senza nulla togliere ai film di supereroi, per esempio. C'è un recente articolo del principale critico del New York Times, che ha smesso di fare il critico cinematografico, ha deciso di scambiare carriera, perché il panorama cinematografico è cambiato in favore appunto di questo tipo di prodotti, che sono prodotti, no? Lui fa proprio l'esempio dei supereroi, che sono fatti con una serie di criteri, di modo da non da essere infallibili, però lasciano poco spazio dal punto di vista all'arte del cinema. Quindi ecco, i soldi e l'arte non sempre si congiungono. È vero che noi potremmo fare meglio, secondo me c'è al momento invece una rinascita del cinema italiano, ci sono tantissime bellissime produzioni che hanno alto valore artistico, anche seriali, e quindi io sono ottimista, credo che possiamo farcela. È ovvio che ci sono mezzi diversi e c'è un mercato diverso, concludendo, nel senso che dove tu puoi fare un prodotto che viene visto in tutto il mondo perché hai un budget di un certo tipo, perché è in lingua inglese, è ovvio che fare un prodotto locale, quello italiano, ha per forza una inizia con una, diciamo, una potenza di fuoco molto più bassa, poi i film possono fare giri inaspettati.
Certo, certo, assolutamente. Taglia, mi sembra... Prego, scusami.
No, io sono davvero contenta di sentire questo. Mi ha colpito particolarmente quando Barbara ci ha detto appunto che è diverso l'arte dall'industria, e proprio spesso l'arte non si sposa appunto con la questione economica, perché in effetti sembra proprio questo: più si va avanti e più sembra che tutte le varie arti, che siano scrittura, che siano il cinema, ovviamente noi qui ne ospitiamo tanti, la musica. E sembra sempre che ci sia sempre poco denaro che circoli in certi ambienti, ecco, chissà perché c'è sempre questa difficoltà per chi si approccia a una carriera artistica oggigiorno, forse oggigiorno è ancora più difficile di 30, 40 anni fa, 50 anni fa.
Può essere, sicuramente quello che intendevo dire è appunto, lo ribadisco, che se parliamo degli Stati Uniti e se parliamo degli investimenti che vengono fatti sui prodotti cinematografici negli Stati Uniti, non sempre si parla di forse quello che vorreste intendere voi, quindi i film d'essè, le art house movies, no? E quindi prendersi dei rischi su quelle che possono essere delle scelte meno sicure non è facile neanche per loro. E torniamo al discorso che io me ne vado, perché qua vengono solo prodotti film che sono alla fine tutti uguali, no?
Sì,
di sicuro successo, ma quindi sì. Però ribadisco, io credo che questo momento specifico sia un momento in cui invece, grazie a tutta questa presenza anche di nuovi streamers e quindi di nuove possibilità, no? Di
vedere le piattaforme, quindi tu sei a favore del fatto che il cinema, diciamo, tra virgolette, adesso segua più la strada delle piattaforme più che del cinema. Tu sei a favore di questo?
Per me le due cose possono coesistere, ed è dimostrato, no? Perché è una fruizione molto diversa quella della sala cinematografica e quella che possiamo avere di fronte a un computer come siamo di fronte adesso.
Sì.
E il nostro recente periodo ha dato come esito positivo il fatto che si è incentivato tantissimo la produzione di tutto quello che è audiovisivo. Per sopravvivere in questo ambiente affollato bisogna essere bravi, quindi si torna a fare cose di qualità, perché sennò la gente non ti guarda, no?
È vero.
Senti, parliamo del tuo programma, La Collezionista. Racconta anche a chi ci segue.
Mi hai tolto proprio, infatti stavo chiedendo, parlami, ma dimmi anche tutto il lavoro che c'è dietro.
Sì, infatti sì, anche in retroscena.
Siamo appassionati, no, di questo mondo, vogliamo sapere tutto il lavoro anche che c'è dietro.
Che c'è dietro, allora sì. Allora, innanzitutto La Collezionista si chiama così appunto perché io racconto le collezioni di film che sono su Sky Cinema. Ed è nata da un'intuizione del mio regista Fabrizio Lupano. Stavo registrando un altro programma e però siccome in realtà tutti i cameraman, fonici, direttore delle luci sono appassionati di cinema, fra le pause delle riprese scambiavamo racconti, un po' come ho fatto con voi prima che ho raccontato la cosa degli Oscar, piuttosto che quindi racconti, aneddoti, opinioni. E quindi Fabrizio ha detto, ma perché non fare questo? Cioè perché non mettere Barbara nel divano, sul divano di casa sua, e da lì farle dare i suoi consigli, raccontare le sue, no, le sue esperienze di cinema, ed è nato così, insomma, da questa sua intuizione. Quindi abbiamo fatto, c'è stato giustamente, c'è un grosso lavoro, perché io sono anche autrice, scrivo quello che dico in TV, però c'è una produzione piuttosto complessa, quindi ovviamente regista, direttore della fotografia, grafico, scenografa, costumista, adesso ne dimenticherai qualcuno. Comunque tutte queste persone sono sedute attorno a un tavolo e abbiamo cominciato dicendo: bene, allora, capito più o meno come sarà, cioè un racconto dei film da vedere su Sky Cinema condito dagli aneddoti, no, della carriera, dell'esperienza, dell'intervista della Barbara, dove la mettiamo? E l'idea era di farlo in un ambiente che fosse simile a quello di casa mia, ok? Quindi abbiamo ricostruito casa mia in studio. Peccato che tre mesi c'è stato il lockdown, e quindi sono andata veramente a registrare a casa. Prima ci siamo fermati come tutti, anche per capire cosa sta succedendo, eccetera. Poi, capendo, certo, che tra l'altro le persone avevano voglia anche di essere intrattenute, insomma, a casa, ho detto: lo facciamo, però lo facciamo da casa, perché c'erano delle, no, delle normative molto, molto cogenti, molto stringenti per quello che riguardava andare sul posto di lavoro. E quindi abbiamo cominciato a registrare da casa, quindi tutto quello che era stato studio di luci, di costumi, eccetera, ce lo siamo dimenticato per un po', abbiamo fatto il nostro meglio a casa e poi siamo tornati in studio, insomma.
Bello, bellissimo.
Bellissimo. Bellissimo, un po' come noi che da casa nostra teniamo i format, la stessa cosa l'ha fatta anche Barbara.
Ma infatti la pandemia in realtà ha dato ha incentivato
sì,
l'iniziativa di uno, ci ha fatto anche capire veramente qual è l'essenziale, nel senso che a volte no, un narratore interessante da casa è tutto quello di cui uno ha bisogno, con una buona ring light davanti.
Certo. Quindi sì. Barbara, io c'ho domanda assurda. Domani, logicamente, nel tuo format sono presenti Anna Magnani e Marilyn Monroe. Voglio sapere, ecco, una volta che li accogli, insomma, giustamente nel tuo salotto, ecco, qual è la domanda che farai ad entrambe?
Guarda, questa domanda che mi fai mi coglie impreparata, perché sarebbero veramente troppe. Tu devi sapere che Marilyn Monroe è stata la mia, il mio sogno da bambina, in modo forse anche prematuro, perché però ecco, io credo forse, ma apro parentesi, che tutti noi forse siamo stati esposti da piccoli a film che non erano adatti alla nostra età, ma ci hanno fatto solo bene, nel senso che se erano sto parlando di film magari di temi adulti, ma realizzati come potevano essere appunto quelli che io ho visto con protagonista Marilyn Monroe, ti rimane il senso di questa grande artista, di questa grande opera d'arte. Quindi è stato il mio primo innamoramento. Penso che lei sia l'icona di bellezza, di femminilità, di sensualità. Non saprei, ecco, cosa aggiungere.
Okay. Non si ho fatto questa domanda perché ultimamente ho visto un incontro. Non mi ricordo se forse proprio agli Oscar a Los Angeles, fra Anna Magnani e Marilyn Monroe, ma c'era anche un minuto, perché Anna Magnani che faceva da traduttrice, no? Che traduceva a Marilyn Monroe, non lo so, e vedendole insieme, non lo so, mi sono venuti i brividi, cioè, nel senso, vedere quelle due anime, perché veramente anime così... sembravano di molto lontane, invece erano molto vicine, insomma.
Sì, rimane un mistero, perché per quanto riguarda la Magnani, di cui non ho parlato, ma ovviamente anche quando andremo forse oltre il nostro tempo che abbiamo, ha proiettato l'immagine di una donna più in charge della sua carriera, quindi una donna più contemporanea rispetto a quello che è l'immagine che è rimasta di Marilyn Monroe. E quindi su questo, e che però penso che un po' la tradisca, non penso forse neanche la Monroe fosse così passiva nelle sue scelte di carriera, nelle sue scelte di vita, così come per esempio è stata dipinta in Blonde, no? L'ultimo
Parola
di Armas. Quindi certamente con queste due donne sarebbe bello parlare di questo, no? Cioè parlare, se fossero qui ora, anche di come, no, dell'evoluzione che c'è stata, quanto per loro c'è stata, quanto no, del potere delle donne rispetto al mondo del cinema, che ruoli sceglierebbero diversamente per se stesse ora, insomma. Penso che sarebbe
veramente bellissimo sapere se...
E poi ci sarebbe la parola degli uomini, ma questo è un altro... Forse...
Vabbè, quello poi te la faccio dopo, prego, dai, la domanda sugli uomini.
Io voglio fare un passo indietro relativamente a... Cosa ne pensi degli Oscar di quest'anno? I vincitori hanno un po' ricalcato una potente storia di riscatto, secondo te? Perché un po' l'idea che mi sono fatta è stata proprio questa, però... Che mi dici tu che sei più addentrata a riguardo?
Ma allora, sì, sicuramente negli Oscar di quest'anno abbiamo finalmente, no, per certi aspetti, poi per altri meno, cioè avanziamo su alcuni aspetti, su altri no, no? Il fatto che per esempio non ci fosse una donna candidata alla regia anche quest'anno è un segno, insomma, dei tempi che fanno fatica a progredire. Sicuramente sono stati, per altri aspetti, e per le minoranze che si sono finalmente viste consegnare questa ambita statuetta, un passo avanti. Come cerimonia in sé l'ho trovata piuttosto prevedibile, piuttosto noiosa, ma tendenzialmente le cerimonie di premiazione fanno fatica ad essere troppo brillanti, ecco. Però
sì, diciamo, in effetti si parlava.
Perché devo dire che io, leggendo poi, quest'anno l'ho seguita pochissimo, non sono riuscita a stare sveglia tutta la notte, devo dire la verità, il problema è stato questo in sé. Però poi il giorno dopo ho seguito nuovamente la cerimonia e devo dire che mi hanno colpito anche i loro discorsi. Diciamo che un po' la notte degli Oscar si presta a discorsi molto toccanti e commoventi, da che mondo è mondo, come si dice. Però devo dire che l'idea che mi sono fatta è stato che, ho detto, cavolo, sono stati veramente premiati tante persone che per tanti anni non hanno più lavorato, e mi ha colpito come l'industria cinematografica, appunto, americana, avesse in qualche modo premiato degli attori, dei professionisti che per lunghi anni invece non si sono visti sullo schermo. Quindi
sicuramente
l'idea che mi ero fatta era...
Sì, sicuramente c'è una evoluzione positiva rispetto a quella, no, che si chiama ageism, no, quella tendenza a pensionare soprattutto le attrici passate in una certa età, ma anche gli attori. Quindi sicuramente forse tu stai parlando anche di Brendan Fraser, quindi con la sua con The Whale, lui ti dice: io no, fondamentalmente quando ero bello no. Adesso sì, sicuramente ci sono stati dei passi avanti.
Barbara, adesso parliamo di attori. Visto che hai incontrato tanti attori, ecco, qual è l'attore che ti ha sorpreso? Ma ti ha sorpreso in positivo, cioè nel senso che tu, diciamo, sei andata lì, l'hai intervistato con un certo pregiudizio e poi invece ti ha sorpreso.
Ah, ti ha sorpreso, certo.
Ma allora, io devo dire che forse non so se è una sorpresa, ma ti voglio parlare di Tom Cruise.
Bene.
Perché Tom Cruise è, secondo me, è veramente l'ultima vera star vivente. E per star intendo quella tipologia di esseri sovrannaturali che hanno un'aurea attorno a sé, appunto da grandissima stella del cinema. Questo non solo perché attualmente, no, tutti si fanno conoscere tramite social media, si rendono, no, il ragazzo e la ragazza della porta accanto, e mentre invece lui ha sempre mantenuto, pur utilizzando social media, un aspetto, no, dove tu capisci che è un dio che viene da un altro pianeta, quello di Hollywood, no? E questo noi abbiamo bisogno per sognare, no? Questo. E in più perché vedendolo dal vivo, conoscendolo dal vivo, di persone, insomma, per quei pochi minuti che sono concessi in intervista sul red carpet, tu vedi una persona che è capacissima di concentrarsi su chi ha di fronte. Quindi se ti vede Pietro ti parlerebbe guardando negli occhi, ascolterebbe le tue domande, non risponderebbe per frasi fatte, se ti vedesse la seconda volta si ricorderebbe o si farebbe ricordare dalla sua publicist il tuo nome, quindi arriverebbe lì e ti direbbe ciao Pietro, al che come ha fatto con me, ciao Barbara, al che tu ti viene un attimo, ma tu ti ricordi. E poi lo vedi, firma tutti gli autografi, non manca un coach, lui capisce se magari c'è una donna di fianco a lui che ha bisogno della mano per fare il gradino, piuttosto che non dà le spalle a nessuno, cioè ha un'attenzione nei confronti del suo pubblico, dei suoi fan, e tutti diventiamo fan di fronte a Tom Cruise, che è sicuramente frutto di una disciplina rigorosissima, ma che si traduce nel farlo sembrare veramente non uno di noi, ma veramente quella stella, no? Quella star, che è quello che sono, appunto,
sì, poi effettivamente
si vuole sognare, no? Si vuole vedere in un grande attore.
No, io ho avuto l'onore di fare una domanda online a Richard Gere, che era in Italia per un film festival. Cioè, gli ho chiesto quanto era importante la spiritualità nella sua vita, no? E lui, insomma, mi ha confermato il mio pensiero, nel senso che lui era un po' rammaricato sul fatto che tutti lo ricordano cinematograficamente per dei film, insomma, che non erano, lui dice che ha cercato di fare anche dei film, insomma, di dare un taglio diverso, però oramai nel momento in cui tu vieni conosciuto per un determinato modo di fare film, insomma, cinema, eccetera, veniva sempre chiamato per quel tipo di film, insomma. E quello è il suo rammarico di Richard Gere.
Certo, ma sicuramente comunque anche tu hai nominato Richard Gere, sicuramente quello che io ho notato è che un attore, un'attrice, un regista che rimangono tendenzialmente, che rimangono celebri, che rimangono di successo per tanto tempo, hanno anche delle qualità umane. Come questo no? È una cosa abbastanza consolatoria, nel senso che è un gioco duro, molto duro, che richiede tante qualità, e essere capace di interagire con le persone è sicuramente una di queste. Quindi c'è un qualcosa di speciale in tutte queste persone che noi ammiriamo, non sono lì per caso. Quelli che sono lì per caso di solito durano poco.
Durano pochissimo. Sì. Dalia, qual è il tuo attore o attrice preferita, insomma, che hai nei tuoi sogni, Dalia?
Ah, sicuramente se si parla di bellezza, cosa molto, che ecco, una ragazza sicuramente, ma Keanu Reeves forse, dai, sì, probabilmente lui, perché è un bell'uomo oggettivamente.
Barbara, diciamo che tu l'abbia intervistato.
Io l'ho intervistato, tra l'altro mi sorprende Dalida che tu, che sei così giovane, mi pare di Keanu Reeves, ma è un evergreen.
È un evergreen, allora uno dei miei più preferiti,
ma io sono d'accordo con te, e anche lui lo trovo una creatura molto particolare. Ho incontrato diverse volte, tra l'altro ho appena fatto una collezione di film dedicata a lui, e è appunto sicuramente affascinante, è una persona molto gentile. Ecco, io apprezzo molto la gentilezza in generale, qualunque, no? Qualunque lavoro uno faccia, e ha questa sua, appunto, anche lui questa sua speciale aurea che lo fa sembrare anche un pochino un po' quasi come se prezioso, no? Cioè tu Keanu Reeves quasi non lo vuoi disturbare con le tue domande, perché
devo dire che uno dei miei film preferiti è proprio L'Avvocato del Diavolo, che è 1997, e la prima volta che ho visto L'Avvocato del Diavolo sono impazzita, cioè, mi piaceva sia il modo in cui recitavano sia lui che Charlize Theron, che era poi la interpretava la moglie nel, appunto nel film, e mi piaceva proprio il modo di fare. E poi ovviamente, cioè, secondo me L'Avvocato del Diavolo ha una bellissima trama, per quanto magari sia assurda per certi versi, però ecco, devo dire che allora, da giovane studentessa di legge, quando ho visto la prima volta L'Avvocato del Diavolo sono impazzita.
Con questo bambino che è appunto il così bravo, no? A fare appunto questo tentatore, no? Tentatore naturale dell'avvocato Keanu Reeves, morale che però, se ti ricordi il film, io consiglio di rivederlo. Tra l'altro questo c'è nella collezione Sky Cinema, L'Avvocato del Diavolo. Quando lo incontriamo, lui sta è in tribunale e sta difendendo un uomo accusato di molestie
su una studentessa, sì, mi ricordo.
Una persona indifendibile, però il personaggio di Keanu Reeves, che appunto ha anche queste caratteristiche un po' etereo, era molto giovane, quindi quasi angelico, no? Nella sua bellezza, lo difende, quindi lui è già sulla rotta per essere l'avvocato del diavolo, e poi ha questo incontro con questo grande law firm rappresentata da Al Pacino e tutto quello che ne consegue con questa Manhattan strepitosa.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.